abbiamo ricordato, suscitano un immediato allarme sociale e quindi forse qualche peso anche nelle valutazioni della Cassazione, quantomeno sul mantenimento immediato delle misure cautelari, questa circostanza estranea ce lo può avere. Però abbiamo questa giurisprudenza che ci dice che all'interno dello stadio, contesto che è diverso, come hanno detto i colleghi, e non vorrei concentrarmi troppo su questo aspetto, dirò cose rapide, ma contesto diverso dal nostro, contesto diverso perché contesto chiuso, perché contesto in cui il rapporto, diciamo, con la gestione dell'ordine pubblico, con la capacità o l'incapacità, con la possibilità o meglio o impossibilità di gestione, di mantenimento dell'ordine pubblico da parte delle forze dell'ordine è immediato, visibile, frontale, chiuso. E però, anche qui, insomma, guardiamola questa giurisprudenza, perché se la differenza fra il danneggiamento aggravato e la devastazione è solo che lì è presente la forza pubblica e che ha difficoltà di intervenire, allora noi dobbiamo interrogarci su quel limite edittale, dobbiamo interrogarci sulla costituzionalità in relazione all'articolo 3, in relazione all'articolo 25, di quella differenza così abissale fra i contorni edittali della pena. Perché non è legittimo per il legislatore, a fattispecie sostanzialmente analoghe, associare contorni di pena così radicalmente diversi. E quindi due sono le strade possibili. Non è legittimo perché, voglio dire, io posso rappresentarvi fatti di danneggiamento che voi avrete conosciuto nell'esercizio delle vostre funzioni, in cui, che so, ma l'ha ricordato l'avvocato Tambuscio, a Genova nel 2001, in quell'estate, gruppi di persone danneggiavano enormi quantità, decine di automobili, dandovi fuoco, spaccandole, eccetera, sulla via pubblica. E allora il confine fra quel danneggiamento aggravato e la devastazione, qual è? È un confine netto, labile, c'è un così grande divario di, come dire, valutazioni di disvalore possibili, costituzionalmente giustificate, che legittimano quella differenza di pena oppure no? E le strade qui sono due che l'interprete può intraprendere. La prima, diretta, di investire del problema la Corte Costituzionale, chiedendo se la differenza di pena è legittimata e in quale misura, qual è la differenza fra le due fattispecie, poiché quella di che ci occupa non è tassativamente indicata. E la seconda via invece è orientare la propria interpretazione a quei principi costituzionali e quindi spostare il livello di offesa, spostare il livello di aggressione necessario, spostare il livello di tipizzazione possibile della devastazione, allontanandola dal limite del danneggiamento, sia pure aggravato, così come il legislatore l'allontana nella previsione edittale. Queste due strade, quelle intermedie, portano a una violazione concreta dei principi costituzionali. Perché anche qui, e lo ripeterò spesso, mi scuserete, ma il giurista ha bisogno, e soprattutto il giurista pratico, il giudice ha bisogno di vederli vivere in concreto i principi costituzionali. I principi costituzionali vanno applicati nella fattispecie concreta. Non è sufficiente che la norma astrattamente, qui lo vedremo perché l'abbiamo utilizzate tutte da parte della Procura, le norme che potevano avere una dimensione tautologica per arrivare e una forte soggettivizzazione per poter arrivare ad affermare, a richiedere l'affermazione di una penale responsabilità per degli innocenti. Non è sufficiente che la norma di per sé offra in astratto una possibile lettura costituzionale. Ma occorre, questo lo suggerisce anche l'impianto, voglio dire, della nostra giustizia costituzionale. Cioè noi abbiamo un sistema di trasmissione delle questioni alla Corte Costituzionale tipo incidentale, cioè sul fatto concreto. Le questioni, il giudizio di ammissibilità della Corte Costituzionale si incentra sulla non manifesta inammissibilità e soprattutto sulla rilevanza in concreto. Questo ci suggerisce anche l'impianto della nostra Costituzione. Quindi il giudice deve vedere in concreto se il principio costituzionale vive e è rispettato, e non solo nell'astratta ricostruzione delle norme. È chiaro che io posso ricostruire astrattamente ipotesi di devastazione, di concorso, anche morale, in devastazione, che siano conformi alla norma costituzionale. Chiaro che posso farlo. Lo faccio subito, l'esempio. Faccio un esempio chiaramente macroscopico, su cui nessuno possa avere dei dubbi, anche dal punto di vista probatorio. La registrazione di una conversazione legittimamente disposta, l'intercettazione, in cui un soggetto esponente di vertice di un gruppo criminale strutturato dà ordine ai suoi sgherri di andare e di mettere a ferro e fuoco un intero paese, con le armi, di tenere lontane le forze di polizia, magari, proprio perché vogliamo configurare la devastazione non reati più gravi, di allontanare prima le persone e poi di saccheggiare tutto quel che ci sta nelle case, di mettere a ferro e fuoco tutto il resto. E questo, vabbè, è un concorso morale, e lui non ci va, ovviamente. Oppure lui ci va e sta semplicemente a guardare senza fare niente. Questo è un concorso morale, certo. Questo è un concorso morale perfettamente corrispondente ai principi costituzionali in devastazione e saccheggio. Ma non basta che le norme siano astrattamente compatibili con i principi costituzionali, bisogna calarli in concreto, bisogna vedere se nel concreto, di fronte a quelle specifiche circostanze, i principi costituzionali ancora reggono. E nel caso dell'accusa nei confronti degli innocenti e di altri in questo processo, non reggono. Dicevo, fattispecie dai contorni labili. Io non so darvi una definizione di devastazione, so solo che deve essere qualcosa di straordinariamente grave, perché così me lo indica la pena. Straordinariamente grave è l'altro inciso che abbiamo: non necessariamente commessa con lo scopo di sovvertire l'ordine costituzionale. Questi sono i due poli. C'è una devastazione ancora più grave perché tende a sovvertire l'ordine costituzionale, e c'è un danneggiamento che, pur aggravato, può avere un'estensione incredibile, ma che comunque rimane, anche con quell'estensione, meno grave della devastazione. Non so darvi, dicevo, una definizione definitiva. Lo ha fatto chiaramente l'avvocato Menzione, io mi riporto a quelle sue considerazioni, e però vi invito a tenere conto di questa dimensione, e vi invito anche, richiamando ragionamenti espressi dalla dottrina anche più avveduta. Sgubbi, ad esempio, parlando di reati contro il patrimonio, perché la devastazione offende l'ordine pubblico, ma in realtà lo offende attraverso una violazione del patrimonio. E allora dice Sgubbi, non è rispondente a Costituzione, non è accettabile, è pericoloso, non potrebbe resistere in una riforma orientata alla Costituzione del Codice Penale, che molteplici fattispecie di aggressione al patrimonio, identiche sotto il profilo della lesione, ma differenziate in base alla pericolosità, vengano differenziate in base alla pericolosità dimostrata dal soggetto attivo. E cita, proprio pensa ai casi del G8. Perché dice allora: l'azione umana, allora, tende ad essere presa in considerazione dall'ordinamento penale non per ciò che cagiona, quanto piuttosto per ciò che essa rivela. E questo non è consentito. Noi dobbiamo, prima di tutto, ripartire dall'origine della responsabilità penale, e allora dal principio di materialità. Mantovani, nel manuale che rimane, credo, insuperato, insomma, che ha guidato gli studi miei e di molti altri, parla del principio di materialità come addirittura di un principio che precede i principi costituzionali, come dire, di legalità, nel senso che non si può parlare del principio di legalità o del principio di responsabilità personale, cioè di libertà personale, senza presupporre che il reato, nella sua dimensione, voglio dire, più originaria, senza presupporre che del reato si abbia una concezione necessariamente facente riferimento a un sostrato materiale. Cioè il reato in primo luogo deve essere un fatto. È al fatto che bisogna guardare. E questo è il pericolo che mette in luce Sgubbi. E ancora, nella dottrina, anche questa piuttosto cauta, insomma, una dottrina degli anni 60, ma non certo una dottrina di quelle più avanzate, progressiste, mi riferisco a Contieri, dice: se si vuole distinguere seriamente la devastazione dal danneggiamento, e vengo al punto dell'ordine pubblico, bisogna ritenere, e ne fa una questione anche normativa, cioè richiama l'aggravante del 61 numero 5, cioè la diminuita difesa. Dice: non basta che anche la possibilità di intervento, diciamo, di controllo dell'ordine pubblico sia indebolita, che la pubblica o privata difesa sia indebolita semplicemente dall'aggressione al patrimonio, che è il sostrato materiale necessario della devastazione, quantomeno. Ma perché si tratti di devastazione, bisogna che quella difesa pubblica o privata, pubblica per quanto ci riguarda ovviamente, lo sappiamo, sia impedita, cioè sia impossibile il ristabilimento dell'ordine laddove l'ordine fosse da ritenersi violato. E questa è la dimensione anche di ordine pubblico a cui dobbiamo venire. Bindig, giurista tedesco, definisce l'ordine pubblico come ripostiglio di concetti, e mi pare una definizione molto chiara. Cioè, in questo processo abbiamo veramente infilato nel concetto di ordine pubblico un po' tutto. Abbiamo parlato di ordine pubblico materiale, di ordine pubblico ideale, non torno sui temi, di ordine pubblico costituzionale, eccetera. Mi limito, richiamo ovviamente tutte le considerazioni dell'avvocato Menzione, è quello che lui ha individuato dal punto di vista costituzionale, di equilibrio dei diritti costituzionali, in questo caso concreto. La devastazione sta in mezzo a un equilibrio fra il mantenimento di una pace sociale, definiamola così, di un ordine di strada, e il mantenimento del diritto di una moltitudine a manifestare, sancito dall'articolo 17 della Costituzione. In questo concreto, questa concreta fattispecie, non è che la devastazione abbia sempre, o l'ordine pubblico abbia sempre in qualche modo a che fare con principi di questo livello, lo ha detto l'avvocato Menzio. E però io mi riferisco a questo ripostiglio di concetti anche semplicemente parlando prendendo spunto dalle conclusioni del pubblico ministero. Il pubblico ministero parla di ordine pubblico in relazione alla fattispecie di devastazione, parlando anche lui di ordine pubblico ideale, materiale, eccetera. Poi a un certo punto, anzi prima in realtà temporalmente nella sua discussione, parla dell'ordine pubblico, forse dopo, non ricordo, parla dell'ordine pubblico in relazione, diciamo, alle vicende intorno al corteo delle tutte bianche, e dice che l'ordine pubblico non è altro che la scelta che il funzionario di piazza fa in quel preciso momento, e chiama quella scelta insindacabile. E a questo punto nell'ordine pubblico ci abbiamo messo tutto. Ci abbiamo messo i principi costituzionali e il loro equilibrio, ci abbiamo messo un ordine pubblico materiale invece come ordine di piazza, e ci abbiamo messo anche l'ordine pubblico come mera volontà insindacabile del funzionario che sta in piazza o in strada. Tutto. Non abbiamo più un concetto di ordine pubblico. E però, secondo la ricostruzione che vi propone la giurisprudenza, voi in qualche modo dovete dire se l'ordine pubblico era violato o no. Perché badate, e anche qui passiamo al secondo livello, diciamo, del ragionamento del pubblico ministero, che è ragionamento analitico in questo caso, in altri casi non è particolarmente analitico dal punto di vista della ricostruzione del reato, ma dopo essersi chiesto cos'è in concreto la devastazione, l'interprete passa a chiedersi qual è l'elemento soggettivo richiesto per la devastazione. E allora il pubblico ministero dice, credo correttamente, non c'è la necessità di un dolo specifico per la devastazione prevista dal 419, perché questa è la differenza col 285. E allora dice, basta un dolo generico. E qui, come dire, nel suo percorso argomentativo sembra tirare un sospiro di sollievo. Dice, basta il dolo generico, basta. E a quel punto il dolo generico sembra diventare una specie di dolus generalis o di dolo vago, se volete, nobilitandolo meno. Cioè, dolus generalis nel senso che basta aver avuto un'intenzione in qualche modo aggressiva, un animo in qualche modo sprezzante nei confronti della legge, allora il dolo c'è. Perché poi, se è dolo generico, è dolo generico, perché il dolo generico è coscienza e volontà del fatto tipico. E allora è coscienza e volontà di commettere una devastazione, non può essere il dolo di commettere un danneggiamento, perché il dolo di commettere un danneggiamento copre il danneggiamento, non copre la devastazione. Non è che il dolo o la volontà o la coscienza o la rappresentazione sono buone per ogni norma, e quindi, come vedremo, fa il pubblico ministero, io a un certo punto, alla fine, nel primo pomeriggio, lancio un sasso dopo circostanze complete eccetera, e allora da lì forse posso far discendere che ore prima ho avuto un dolo di devastazione di una banca. No, cosa c'entra? La volontà è un sostrato psichico esistente che va dimostrata e che riguarda soltanto però il dato concreto che il soggetto si rappresenta e vuole. E quindi per la devastazione non basta il dolo di danneggiamento, ci vuole il dolo di devastazione. E nel dolo di devastazione, quantomeno, anche a voler accedere a quella giurisprudenza che sotto il profilo costituzionale ho già criticato, ma anche a voler accedere a quella giurisprudenza, occorre, perché sia devastazione, non sia danneggiamento, quantomeno che mi sia rappresentato il danno, che abbia voluto produrre un danno al patrimonio e che mi sia rappresentato anche la lesione dell'ordine pubblico, che sia cosciente del fatto che quel mio comportamento impedisce l'equilibrio dei diritti dell'ordine pubblico. Vogliamo banalizzarlo ancora? Scappiamo dall'equilibrio dei diritti, che sembra concetto costruito appositamente per mettere in difficoltà il giudice, perché dice, allora se è equilibrio fra i diritti, il mio diritto a manifestare, dico di Mauro degli Innocenti con il suo comportamento, il mio diritto a manifestare allora prevale, non c'è la lesione all'ordine pubblico, perché prevale sicuramente su quella fattispecie concreta che poi rivedremo. Ma io vado incontro al pubblico ministero, va bene? E allora parliamo di ordine pubblico sul piano materiale. E anche se parliamo di ordine pubblico sul piano materiale, cosa che costituzionalmente stride già, perché l'ordine pubblico sul piano materiale richiama il mantenimento di un ordine così com'è, allo Stato, il mantenimento di un ordine che si è costruito. La Costituzione prevede la possibilità di un cambiamento continuo della società, degli equilibri, di una lotta continua anche, tra virgolette, violenta, nel senso dell'intento di cambiamento delle prospettive e degli equilibri sociali e politici acquisiti, non nei mezzi ovviamente violenti. E tuttavia arriviamo a parlare di questo ordine pubblico materiale. E qui il problema c'era risolto Contieri, l'ho detto prima. Cioè, l'ordine pubblico materiale è in crisi e quindi si può configurare la fattispecie di devastazione e saccheggio. Quando è impossibile l'intervento? E in una situazione come quella cittadina, nell'ordine pubblico materiale, due poli sono i soggetti che stanno aggredendo il patrimonio e i soggetti che sono investiti della titolarità del mantenimento dell'ordine, forze di polizia. In quel contesto preciso, relativo al credito italiano, di cui degli innocenti è imputato per ciò che riguarda la mattina del 20 luglio, in quel contesto preciso, erano impossibilitate le forze dell'ordine ad intervenire? No. C'era un problema di occupazione delle forze dell'ordine? No, l'hanno dimostrato l'avvocato Menzione e l'avvocato Tambuscio, io non ci torno sopra. Ma c'era uno schieramento senza precedenti, proprio in quella zona, proprio lì vicino, di forze dell'ordine. Era impossibile, si trovavano gli aggressori del patrimonio in una condizione di totale separazione, di totale lontananza, di totale tranquillità rispetto alla possibile loro interruzione da parte delle forze dell'ordine? No. No. Quindi da questo punto di vista, anche sotto il profilo oggettivo, è difficile, se non impossibile, in quella concreta circostanza, in quel concreto fatto, riconoscere un'ipotesi di devastazione. E qui devo tornare ad un profilo generale, su cui torneremo spesso, dell'accusa del pubblico ministero. E cioè il pubblico ministero usa anche qui due pesi e due misure, e vedremo di sovvertire, perché in realtà l'equilibrio giusto è esattamente il contrario dal punto di vista anche qui dei principi costituzionali. Cioè, per quanto riguarda le accuse agli imputati, il pubblico ministero costruisce un unico fatto di devastazione e saccheggio che lui dice va dalla mattina del 20 alla sera del 21, e quindi dice, poiché quello è un unico contesto di devastazione e saccheggio, chiunque, dice esattamente così, chiunque abbia posto in essere anche un parziale, piccolo danneggiamento, risponde di devastazione e saccheggio. Perché quello è il contesto, perché quella è la consapevolezza che tutti dovevano avere, non si dimostra la consapevolezza, si guarda bene a dimostrarlo, a dire qualche parola che richiami un possibile profilo probatorio su questo, la si presume, è così, vanno tenute tutte insieme. E questo è esattamente il contrario di quel che si può fare di fronte a delle contestazioni specifiche di responsabilità penale. Cioè, torniamo anche qui un po' all'origine, guardiamo gli altri processi che noi facciamo. Ma scusate, sempre quando facciamo dei processi, se ci sono più fatti contestati, pretendiamo di dimostrare l'aspetto oggettivo, la partecipazione del soggetto, l'aspetto soggettivo, eccetera, eccetera, in relazione ad ogni singolo fatto, tenendolo separato, e poi riconosceremo se mai un vincolo di continuazione, poi riconosceremo una identità di contesto, ma ogni singolo fatto contestato deve essere provato e deve essere configurato con tutti i requisiti richiesti dalla legge. Non si può fare un minestrone per cui si mettono insieme fatti completamente diversi, emersi in circostanze radicalmente diverse, eccetera, per la sola ragione che c'è una certa contiguità spaziale, non temporale, perché sono passate ore fra l'una e l'altra, e dire riguarda un'unica fattispecie. Anche qui già la fattispecie è indeterminata, in più la estendiamo, la utilizziamo in questo modo, il principio di materialità, di legalità l'abbiamo completamente distrutto e ci apprestiamo a distruggere e a negare anche quello di personalità, di responsabilità personale, perché scusatemi, se io rispondo per il contesto, se rispondo per una, come dire, amalgama di situazioni che si svolgono un po' in mia presenza, un po' intorno a me, un po' in mia assenza, e solo per questo ne rispondo, e per ogni circostanza rispondo per un titolo di responsabilità penale, e allora la responsabilità personale non c'è più. Come faccio io a dimostrare qualcosa? Qui la contestazione va letta correttamente, perché è possibile leggerla in questo modo, non è necessario leggerla come la legge del pubblico ministero. Va letta come singoli fatti. Andiamo a vedere se degli innocenti ha compiuto quei singoli fatti, se ha posto in essere quelle singole fattispecie penali, se deve essere chiamato a rispondere di quelle concrete ipotesi. E però, dicevo, qui c'è un'inversione da parte del pubblico ministero. Perché poi lo vedremo, e quindi ora lo accenno soltanto, perché l'argomento mi serve per far capire anche un po' il clima in cui si è mossa questa accusa. Quando invece poi andiamo a vedere i comportamenti delle forze dell'ordine nel pomeriggio in relazione alla carica non giustificata, eccetera, e a quel che ne è seguito, e quindi agli atti di resistenza che ne sono originati, il pubblico ministero li parcellizza. E qui sbaglia invece, perché mentre in questo processo noi giudichiamo, voi giudicate, noi discutiamo e voi giudicate delle responsabilità penali di singoli individui in relazione a singole fattispecie concrete, in regolazione a singole contestazioni, che possono o meno configurare l'ipotesi delittuosa contestata, dall'altra parte noi non parliamo, non siamo qui, non siete qui a giudicare i comportamenti dei singoli componenti di quel nucleo di carabinieri. No, lì quel che conta è l'impressione, l'azione che quel gruppo coeso ha fatto contro un corteo e le reazioni che può aver suscitato, prodotto, provocato, lo vedremo. Lì non conta, non bisogna andare a distinguere in quel caso, non si può dire, e poi lo vedremo nel concreto, cerco di non allungare su questo profilo, ma non si può dire può reagire soltanto quello che viene manganellato in quel momento. No, perché quella è un'azione corale nei confronti di un corteo che è un'altra componente corale, anche lì dovremmo innovare, anche lì dovremmo pensare ex novo i principi. Lì non si può parcellizzare e non si può, non si deve, perché non è necessario, perché non stiamo discutendo della responsabilità di quei carabinieri. Semmai un giorno, anche qui mi richiamo a una sollecitazione che mi è venuta dalla lettura delle conclusioni del pubblico ministero e soprattutto dell'avvocato Tambuscio, che tutti, ripetono, pendevano, non so, quei procedimenti in procura, pendono. Allora mi è venuta in mente una poesia di un poeta francese del 400, un poeta maledetto, François Villon, che è la Ballade de Pandou. Lì a pendere sono gli impiccati. E mi pare, scusatemi la macabra battuta, ma che quei procedimenti che pendono nei confronti delle forze dell'ordine, eccetera, in procura, pendono con la stessa speranza di avere un futuro degli impiccati di François Villon. Pendono questi procedimenti e se mai un giorno si celebrerà quel processo, io pretenderò per primo che in quel processo si rispettino le norme sulla responsabilità penale, per basso. In quel caso sì, bisognerà parcellizzare, bisognerà vedere il singolo cosa ha fatto, bisognerà vedere il loro comandante cosa ha fatto, bisognerà vedere il grado di responsabilità, la sussistenza, il grado di responsabilità e di responsabilità personale. Ma qui non giudichiamo loro, qui giudichiamo i manifestanti, e quindi è esattamente il contrario, non si può fare una pastoia di responsabilità e buttarla con il peso gravosissimo di 8 anni e mezzo sulla spalle di degli innocenti e poi invece dire no, ma quando hai reagito non potevi reagire tu, poteva reagire soltanto il manganellato che era a terra. No, sono sciocchezze queste dal punto di vista dei principi, non si possono fare, non si possono accettare, non potete seguire questa strada. Vorrei mostrare un'immagine proprio su questo tema e per dire quanto anche, voglio dire, con una battuta, è un'immagine che mostro per fare una battuta, quella dell'ambulanza, che voi conoscete bene. Perché, voglio dire, io per primo ho detto, invocherò i principi di responsabilità personale anche, ovviamente, per le responsabilità, qualora si accertassero in un procedimento penale, degli esponenti delle forze dell'ordine. L'immagine la conoscete, arriverà, tanto io proseguo. È l'immagine dell'ambulanza del corteo, cioè di quel furgoncino bianco del corteo con le croci rosse che viene, lo ha già detto l'avvocato Tambuscio, ha dato la definizione corretta, viene devastata. Non è la definizione corretta in realtà, dico io, la definizione corretta se si seguono i presupposti del pubblico ministero. Se il pubblico ministero mi dice che chiunque, la norma dice chiunque, non distingue nel ruolo, no? Se il pubblico ministero mi dice che chiunque in un contesto di crisi dell'ordine pubblico spacca qualche cosa, deve rispondere di devastazione, e allora vi dico, queste persone hanno appena messo in crisi l'ordine pubblico, lo vedremo dopo quando parliamo della manifestazione delle tute bianche, della carica, hanno appena messo in crisi l'ordine